sebbene possiate trovare la meta, il terminale e il livello di quella persona, di fatto non potete farglieli percorrere in presenza di criteri nascosti. È una perdita di tempo. C'è un'azione che può essere intrapresa prima con il PC, che egli eseguirà e che produrrà dei risultati. C'è solo un'azione che potete intraprendere prima dell'assessment della routine 3, cioè una verifica di sicurezza. Questa può essere fatta senza conoscere il terminale del PC e produrrà dei risultati ottimi e duraturi. Non c'è nessun altro procedimento, abbiamo tutti i dati raccolti in tanti anni, che produca tali risultati in modo così facile e duraturo sul PC. Nessun altro procedimento produrrà su un PC miglioramenti così facili, buoni, solidi, duraturi e positivi. Ci sono la verifica di sicurezza, poi l'assessment e poi il percorrere l'assessment. Questo rende la verifica di sicurezza uno strumento di auditing molto potente, perché essa funzionerà sia che voi percorriate il terminale delle mete o meno. La verifica di sicurezza funzionerà e i miglioramenti che ottenete con la verifica di sicurezza saranno duraturi. Quindi dividiamo gli auditor in classi. Classe 1. Percorrere qualsiasi procedimento sul quale si ha certezza. E questo, per inciso, sarà probabilmente un qualche tipo di procedimento di controllo. Se l'auditor è accorto, sarà qualcosa tipo i CCH. Perché è qualcosa che perlomeno sistema i fattori di controllo del PC ottenendo un certo miglioramento. Percorrete quei procedimenti in ordine e qualcosa succederà con quel PC, anche se non rientra nella categoria dei miglioramenti rapidi e facili. Non si tratta di un miglioramento rapido e facile. È un miglioramento duraturo, ma è arduo da ottenere e prende tempo. Questo è tutto quello che si può dire in proposito. Sono i CCH, l'SCS e compagnia bella. Occuparsi di questi procedimenti è cosa lunga, ardua e faticosa. Producono sì risultati duraturi, ma a che costo? Perciò questo non rientra affatto nella categoria di un miglioramento piacevole, facile e stabile ottenuto dall'auditor. Tuttavia, gli auditor di classe 1 dovrebbero essere utilizzati, anche se è dura raggiungere un risultato lungo e duraturo. Quali che siano le difficoltà, dovrebbero essere messi a lavorare, ad audire, perché qualsiasi auditing è meglio di nessun auditing. E questo tipo di miglioramento alla lunga sarà molto benefico, e così via. Ciò dimostra che un auditor di classe 1 sta facendo qualcosa, purché faccia questi tipi di procedimenti. Benissimo, passiamo ora all'auditor di classe 2. Un auditor di classe 2 può fare una verifica di sicurezza? Bene. Le verifiche di sicurezza producono dei risultati duraturi e sono molto facili. Sono molto facili da fare. Sono molto piacevoli e sono molto, molto veloci. E danno un risultato duraturo. Dunque, un auditor di classe 2 fa verifiche di sicurezza. E in realtà, quando stiamo parlando del criterio nascosto o di cose del genere, possiamo prevedere che un auditor di classe 2 preparerà un PC liberandolo da tutti i suoi criteri nascosti. Questo è ciò che ci si aspetta da un classe 2. Non che se ne stia semplicemente seduto lì dicendo a vanvera le domande del modulo 3 di verifica di sicurezza. Gli stiamo chiedendo di fare una cosa diversa. Gli stiamo chiedendo di fare una verifica di sicurezza che miri a liberare il PC da tutti i punti bloccati della sua vita. Gli stiamo chiedendo di liberare il PC da tutte le confusioni sul primo, sul secondo, sul terzo, sul quarto, sul quinto e sul sesto matrimonio. Gli stiamo chiedendo di liberare il PC da quel collo storto. Gli stiamo chiedendo di liberare il PC dalla strana abitudine di dire bluh ogni volta che gli si rivolge la parola. È alquanto strano che una persona faccia una cosa del genere, sapete, perché non gli si è neppure chiesto di sfiorarlo. In altri termini, tutto ciò si arrenderà davanti a una verifica di sicurezza. Tutto quanto in blocco. Che tipo di verifica di sicurezza ci vuole? Beh, ci vuole una verifica di sicurezza standard. È sempre una buona cosa da buttare dentro a un caso, la cosa principale da fare. È una buona cosa. Semplicemente continuate e scegliete la verifica di sicurezza più probabile. Prendiamo ad esempio un auditor veterano. Quest'auditor ha bighellonato e ha incocciato Dio sa cosa. Beh, la prima verifica di sicurezza che gli si vuole propinare sono le ultime due pagine del modulo 3 più il modulo 6 di verifica di sicurezza. Non c'è ragione di fare le prime molte, molte pagine del modulo 3 o di fare qualcosa di molto elaborato, perché non trarrà alcun beneficio da qualcosa su cui ha overt e via dicendo. Quindi dobbiamo sgombrare la strada dagli overt. Dopo aver fatto questo, vediamo di scaltrirci e di mettere in pratica questi dati sul dato stabile e sulla confusione precedente. Sono qualcosa di diverso dal dato stabile e dalla confusione, cioè l'idea che se togliamo tutta la confusione dal caso, naturalmente elimineremo subito tutte le attività della persona e via dicendo. No, questo non è del tutto vero. Dobbiamo eliminarle in modo selettivo. Deve essere una cosa molto selettiva. Perciò, dopo aver fatto le ultime due pagine del modulo 3 e tutto il modulo 6, dovreste rimboccarvi le maniche e andare a caccia dei criteri nascosti, scoprire se c'è qualcosa in base a cui la persona misura i miglioramenti di caso o l'assenza di essi. Che cosa dovrebbe succedere perché tu sappia che Scientology funziona? Ecco la domanda che vi dà l'indizio. Quando ve lo fate dire, talvolta le risposte non hanno nessuna connessione. Talvolta sono cose del tipo, beh, mia madre dovrebbe stare meglio. Lui non vuole veramente dire, forse sì, ma probabilmente il tipo non vuole veramente dire che si dovrebbe fare accettare Scientology a sua madre e che lei dovrebbe essere portata da un auditor. No, il comando di auditing che sta facendo, se applicato a lui stesso, dovrebbe curare sua madre. Spesso è anche questo quello che intende dire. Così, questa idea, lui dice, beh, mia madre dovrebbe stare meglio, è una cosa incredibile, significa che sua madre è un somatico cronico bloccato. Ora, il modo in cui in passato vi sareste occupati di questa cosa, il modo in cui ve ne sareste occupati, non è il modo più veloce per risolverla. In passato avreste potuto risolverla e avrebbe funzionato benissimo, ma non è il modo più veloce di occuparsene. Vi sto semplicemente dando un metodo molto più veloce. Quando è successo che sua madre è diventata un dato stabile? E quale confusione ha preceduto questa cosa? Ah, in altri termini, non percorriamo overt withhold sulla mamma, non facciamo la verifica di sicurezza sulla mamma e non facciamo molte cose riguardo a sua mamma. Dobbiamo scoprire che cosa è successo prima che la mamma diventasse un somatico cronico. Perché la mamma è un dato stabile per una confusione precedente al fatto di accettare la mamma stessa come dato stabile. C'è qualche confusione precedente. Ricordatevelo, viene sempre precedentemente. Vediamo di riorientare il vostro modo di pensare. Il tipo dice, beh, devo riuscire a smettere di odiare mio padre. Questo è quello che dovrebbe succedere. Sì, signore. Per sapere che Scientology funziona, dovrei riuscire a smettere di odiare mio padre. E voi, d'accordo, va bene. È ovvio che potete fare qualcosa in proposito. Fate una verifica di sicurezza sul suo padre. Ovvio, no? In passato la si pensava così. Vi fate dire tutti gli overt che ha fatto contro suo padre, tutti i withhold che ha con suo padre e ripulite tutta la faccenda con suo padre. E guardate un po', anche questa è una cosa che potete fare. Intendo dire che potreste arrivare molto lontano andando in questa direzione. Aha, c'è un metodo molto più veloce. Scopriamo che cosa è successo prima che odiare papà diventasse il suo dato stabile nella vita. Odiare papà deve essere un'attività a cui può stare di fronte. Una specie di ritirata da attività precedenti a cui non è in grado di stare di fronte. E probabilmente queste attività precedenti non hanno niente a che fare con suo padre. Odiare papà era molto più accettabile della tremenda confusione che aveva avuto con... E chi lo sa? Probabilmente non con suo padre. Chissà chi lo sa. Dio solo lo sa. Dunque, che fate? Fate un assessment e scoprite qual è l'area di confusione precedente all'odio verso il padre. All'inizio il PC vi dirà che è qualcosa che ha fatto suo padre e che è qualcosa che ha a che fare con suo padre. Ricordate però che non può avere niente a che fare con suo padre se è suo padre il somatico bloccato. Non può avere niente a che fare con suo padre se è suo padre la persona bloccata. Se è suo padre la gamba rotta del caso, non ha niente a che fare con suo padre perché a suo padre lui è in grado di stare di fronte. Se è in grado di stare di fronte a suo padre, e se ha speso tutti sti anni a stare di fronte a suo padre, via dicendo, e se questa cosa non l'ha fatto star meglio, perché investite altre ore in una seduta di auditing per farlo stare di fronte al padre? È una perdita di tempo, capite? No, scopriamo invece che cosa è successo prima che avvenisse questo. Vorreste sapere cose tipo: quando è che ti sei accorto di odiare tuo padre? E che cosa è successo prima di questo? La prima risposta sarà inevitabilmente: mio padre ha fatto questo, mio padre ha fatto quello. E voi: bene, molto bene. Dategli un bel riconoscimento tradizionale e poi scoprite che cosa è successo prima di quello e con altre persone. Oh, scoprirete che il suo vecchio non ha avuto nessuna influenza, gente. Il suo vecchio non ha avuto nessuna influenza nella vita di questo tipo. C'è invece una persona su un manico di scopa che è svolazzata in giro nella sua capoccia. Da bambino costui vedeva, forse era la madre di suo padre, o qualcosa del genere. Da bambino la vedeva lì a lavorare tranquillamente a maglia, a dondolarsi sulla sedia a dondolo, o qualcosa del genere, e lui non riusciva assolutamente a trattenersi da buttarle addosso il gatto, oppure dal disfare il gomitolo di lana, o in qualche modo rubare la pasta di pane, oppure mettere sale nel budino alle uvette, cose qualsiasi. Scoprite che tutte queste cose sono overt, ma non emergeranno assolutamente come overt. Alla fine recupererà dalla memoria il personaggio sul manico di scopa. Occlusione totale. Recuperate questo personaggio sul manico di scopa, cercate di fare una verifica di sicurezza su di esso e lui dirà: lei mi picchiava, mi bastonava, mi faceva penzolare sopra il pozzo e diceva che mi avrebbe fatto cadere. Tirerà fuori motivatori, 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 motivatori. Logico. Perché? Perché può osservare il flusso entrante, ma non può osservare il flusso uscente che lui ha mandato. Sì, ma che cos'è che ha fatto lui? È questo che è interessante. Che cosa ha fatto lui? Le ha rubato la scopa? Scoprirete inevitabilmente che questo è ciò che è successo. Quindi compilate un qualche elenco coi nomi delle persone con cui è rimasto coinvolto prima di bloccarsi sulle persone su cui è rimasto bloccato. Compilate un elenco da ufficio persone scomparse. Questo piccolo elenco è l'ufficio persone scomparse. E ragazzi, troverete un bel po' di persone mancanti. Il Pizzi non sa neppure che esistono. Ci sono intere sezioni della sua vita che lui non sa che sono sparite. Trovate queste sezioni, trovate chi c'è in esse e poi scrivete una verifica di sicurezza, una verifica di sicurezza qualsiasi, di vecchio tipo, per scoprire che cosa ha fatto a queste persone. Queste altre persone, non suo padre, lasciate perdere suo padre. Suo padre era un personaggio a cui il Pizzi era in grado di stare di fronte. Perché preoccuparsi di lui? È solo una perdita di tempo. È ciò di cui il Pizzi si sta lamentando. Qualunque sia la cosa di cui il Pizzi si sta lamentando, puntate a qualcosa di precedente. Questo è il vostro dato stabile. Qualunque sia la cosa di cui il Pizzi si sta lamentando, puntate a qualcosa di precedente. E non curatevi affatto di sistemare ciò di cui il Pizzi si sta lamentando. Ascoltate pure la sua lamentela, ma se continuate ad occuparvi di ciò di cui il Pizzi si sta lamentando, come ad esempio il fatto di avere delle orecchie grandi, beh, non caverete un ragno dal buco. Si lamenta perché ha delle orecchie grandi. Dice, vedo ogni volta che... Scoprite che ogni volta che risponde a un comando di auditing, verifica se le sue orecchie si sono rimpicciolite. Gente... Scoprirete cose strambe di questo tipo. Gli si sono rimpicciolite le orecchie? D'accordo. Quando hai notato che avevi le orecchie grandi? Quando l'hai notato? Beh, parecchio tempo che le ho... Capite? Avrete inevitabilmente questa risposta. Ora, se ottenete una risposta di questo tipo, che è una risposta non conseguenziale, saprete di trovarvi sopra un'area carica e perturbata. Questo perché l'attenzione del Pizzi è andata a quell'area e poi, ping, è ritornata indietro, lungo la traccia, alle orecchie grandi. Il vostro sforzo di mettere la sua attenzione su quell'area di confusione gli fa mettere l'area sulla questione delle orecchie. Se ogni volta che cercate di mettere la sua area sulla confusione riuscite solo a mettere la sua area, cioè la sua attenzione, sul fatto delle orecchie, saprete di avercela fatta. Saprete che avete sotto gli occhi una tremenda area di occlusione. Gli dite: qual è stata la prima volta che hai notato d'avere delle orecchie grandi? Che cosa è successo prima di notare per la prima volta che avevi delle orecchie grandi? Qualsiasi domanda di questo tipo. E lui: mi hanno fatto preoccupare per anni le mie orecchie grandi. Bene, capite ora come funziona questo meccanismo? Gli chiedete di prima delle orecchie grandi e lui risponde: orecchie grandi. È chiaro quindi che la sua attenzione è stata deviata dall'area sulla quale avete cercato di mettere la sua attenzione. Avete localizzato un trampolino nascosto. Lui non sa che è lì, ma voi adesso sì. Il pisi naviga lungo la traccia verso di esso. Ogni volta che gli metti lo scafo in acqua, va dritto, dritto addosso a quel molo ben specifico con uno schianto. Non punta mai la prua verso il mare aperto e non va mai da nessuna parte. Lo mettete in acqua e si schianta contro quel molo, padre, orecchie o qualcosa del genere. Bang! Eccolo lì. Voi dite: allora, che cosa è successo nei primi anni della tua vita? Che cosa è successo nei primi anni della tua vita? Fare una domanda del genere sarebbe come chiedere di farsi raccontare un sacco di stupidaggini. Al Pisi sarebbero necessari milioni e milioni di parole per dirvi ogni orribile cosa che gli è stata fatta nei primi anni della sua vita. Non ha nessun senso averne un gran riassunto. Il compito dell'auditor è di continuare a dirigere l'attenzione del Pisi là dove vuole che l'attenzione del Pisi sia diretta. Non di ascoltare un racconto dettagliato di tutte le botte che ha ricevuto dal molo. Sarebbe sciocco, perché questo sarebbe tutto ciò che vi direbbe. Lui odia suo padre, è il suo criterio nascosto. Non si sente ancora bene riguardo a suo padre, perciò, non sentendosi ancora bene riguardo a suo padre, sa che l'auditing non funziona. Voi dite: parlami dei primi anni della tua vita. E lui: beh, mio padre mi portava sempre in legnaia, poi mi faceva questo, mi faceva quello, mi faceva questo e mi faceva quello, e mio padre questo e mio padre quello. Bene, state facendo qualcosa per questo Pisi? No! Non state facendo proprio niente per lui, perché state lasciando la sua attenzione bloccata su qualcosa in cui si è rifugiato. Qualsiasi somatico cronico, qualsiasi persona su cui si rimane bloccati, qualsiasi cosa di questo tipo è un rifugio in cui il Pisi può mettere la propria attenzione. Voi non state facendo il vostro lavoro come auditor a meno che non spostiate la sua attenzione su ciò che gli fa bloccare la sua attenzione su di esso. Lo si fa seguendo una scala graduale, o il PC tenderà a opporre molta resistenza se saltate i gradini troppo in fretta. Dunque dite: d'accordo, orecchie grandi. Vediamo un po'. Che cosa è successo appena prima che te ne accorgessi? Oppure, quando ti sei accorto di avere delle orecchie grandi, dimmi, una volta in cui ti sei accorto di avere delle orecchie grandi, c'è qualche periodo precedente in cui te ne sei accorto? Il Pisi dirà: lavoravo a Londra, nello studio di un avvocato, a quel tempo ero solito accorgermene. Bene, dite voi, c'è un momento precedente a questo? No. Nello studio dell'avvocato. Oh, bene, la sua attenzione è bloccata lì. Così dite: no, prima dello studio dell'avvocato. Che cosa hai fatto prima di quello? Che cosa ho fatto prima di quello? Non so. Che cosa ho fatto prima? Vediamo un po'. Ho fatto la scuola media in collegio, poi sono andato alle superiori e via dicendo. Questo era nel 52. Poi sono uscito di lì e poi il 52... Nel 55... Nel 55 sono andato a lavorare. Già, deve essere stato nel 55 che sono andato a lavorare. Me lo ricordo proprio così. Nel 55 sono andato a lavorare nello studio dell'avvocato e sono uscito dalle superiori nel 52. E voi, bene, di che cosa hai fatto tra il 52 e il 55? Davvero non so. Beh, vediamo, che cosa ho fatto? No, ho incontrato una ragazza. Sì, ora ricordo. Ho incontrato una ragazza e lei... ho incontrato sta ragazza e lei aveva il ragazzo. E abbiamo avuto un orribile... No, questo è stato nel 58. Fammi vedere. No, no. Me lo ricorderò fra un minuto. È nel 52, nel 55, dunque c'è un periodo di 3 anni, vediamo. Dopo aver terminato le superiori devo essere tornato a casa per qualche tempo. Devo aver fatto questo, devo aver fatto quello, devo aver fatto qualcosa, probabilmente. Sì, sono sicuro di aver fatto qualcosa del genere, perché, vedi, di solito non si va semplicemente così dalle superiori allo studio di un avvocato. Fammi dare un'occhiata. Ah! Ora ricordo, ho avuto un orribile diverbio con quel tipo, proprio così, è stata davvero una cosa terribile. Ci eravamo incontrati in un bar e in qualche modo mi aveva criticato, così abbiamo avuto questo orribile. Questo è stato nel 57. No, non era il 55, era il 57. E la cosa va avanti in questo modo, capite? Poi dite, che cosa è successo in quel periodo di qualsiasi cosa possa essere successa tra il 52 e il 55? Hai mai pensato alle orecchie grandi prima del 52? No. Non ci ho mai pensato prima del 52 e via dicendo. D'accordo, hai mai pensato alle orecchie grandi dopo il 55? Beh sì, oh sì, continuamente. Me ne stavo seduto alla scrivania sporco d'inchiostro dappertutto e a volte me ne versavo sulle orecchie, a volte mi chiamavano orecchie d'inchiostro e così via. Probabilmente è questo il nocciolo della faccenda. Di fatto lo studio legale mi detestava e i soci principali, eccetera, eccetera. Voi dite, ottimo, grazie, bene, molto bene, benissimo, grazie, grazie. Bene, ora, bene, vogliamo. Il 52 e il 55. Chi conoscevi in quel periodo? Beh, devo aver conosciuto mio padre e mia madre. D'accordo. Chi ti ha presentato allo studio legale per farti avere un posto? Ah, deve essere stato qualche conoscente di mio padre. E sapete che vi può capitare di trovare qualche stupidissima faccenda come un matrimonio? Vi può capitare. Vi può capitare di trovare qualsiasi cosa. Troverete comunque qualcosa e sarà un periodo d'occlusione totale. Ciò che state cercando di fare non è per forza risolvere il grosso mistero di tutta la faccenda. Se foste molto abili, potreste fare l'intera cosa tramite un assessment. Con l'emitter, un modo di fare questo tramite assessment è. Bene, 54. Hai avuto una lunga vacanza nel 54 dopo aver finito le superiori? Era di 2 anni? Un anno? 6 mesi? Sono andato a lavorare o qualcosa del genere. Facevo qualcosa, sono sicuro che facevo qualcosa. Devo aver fatto qualcosa. In un periodo di 3 anni un giovanotto non se ne sta con le mani in mano, capisci? Me ne sono andato. Sono sicuro, sì, sono assolutamente sicuro. No. Alla fine scoverete un nome. Agnese. Ah, Agnese. Ah, d'accordo. Ora. In sostanza, tutto ciò che potrete trovare su Agnese lo troverete interrogando e facendo un assessment con. Qual è la peggiore confusione che hai mai avuto con Agnese? Qual è la peggiore esperienza che hai passato con Agnese? E così via. Alla fine la cosa pian piano svanisce e scoprirete che Agnese è una pista falsa. Si tratta a malapena di una ragazza. In realtà era Isabella. Isabella emerge circa in questo periodo. Abbiamo scovato la gallina dalle uova d'oro. Scopriamo che questa ragazza se ne stava sempre lì a dire quel che diceva. Faceva questo, faceva quello, ed è stata lei a farlo andare in prigione. In prigione? Da dove diavolo viene sta storia? Capite? Di solito non si trova niente riguardo alle sue grandi orecchie. Agnese non ha mai detto niente riguardo alle sue grandi orecchie, niente del genere. Tuttavia, Agnese lo ha lasciato per un ragazzo che aveva delle grandi orecchie. E Isabella? Isabella lo ha lasciato per un ragazzo che aveva delle grandi orecchie. Qualche scemenza di questo tipo. Quindi, le orecchie grandi devono avere un certo significato in questa faccenda. E quando tutto a un tratto, in modo strambo e contorto, la faccenda si risolve e diventa completamente sensata, scopriamo in che modo il Pisi ha finito con l'avere il dato stabile delle orecchie grandi. Il Pisi dice: bene, ho una sfera luminosa che mi sta proprio dietro ai globi oculari. Quando la sfera luminosa si accende, so che la domanda di auditing ha funzionato. E se non si accende, so che non ha funzionato. Voi dovete scoprire quando hai notato questa cosa e dovete scoprire che cosa è successo prima di questo. Che cosa è successo prima di questo? Lui dice: non ne ho la più pallida idea. Fammi vedere che cosa è successo prima di questo. E si finisce col trovare un periodo di vuoto mentale di qualche tipo. Poi, all'improvviso, meraviglia delle meraviglie, si scopre che tra il 45 e il 48 il tipo è stato profondamente coinvolto nel tempio della magia nera. Sembra che tutto questo sia stato perso di vista. Tutto quello che si faceva effettivamente in quel posto era vedere la luce. E da quel momento in avanti ha visto la luce, ma era tutta una terribile confusione. Perché dopo che la polizia aveva fatto irruzione nella bettola, capite? E poi non è stato neanche tanto quello. Il fatto è stato che è stato citato in tribunale per essere il padre del bambino. È questo che gli ha dato ai nervi. Tutto ciò è rimasto incredibilmente occluso. Tutti questi dati stabili che la persona ha riconducono a un non sapere precedente e si tratta semplicemente del non sapere seguito dal sapere. È la confusione seguita dall'assenza di movimento. La confusione e poi l'assenza di movimento. Benissimo, ora vi dirò qualcosa su cui ho un po' di realtà. Funziona così. Questa cosa funziona su una base più ampia a livello di traccia. Trovate questo Pissi che se ne sta su uno scoglio in mezzo al mare e che aspetta che qualcuno venga a prenderlo. Ha un dolore allo stomaco. Ha avuto questo dolore allo stomaco da molte vite. È da molte, molte vite che ha questo dolore allo stomaco. Dite, benissimo, percorriamo questa cosa fino a cancellarla. Così si percorre il fatto che lui se ne sta su uno scoglio in mezzo al mare. E vi garantisco, si può percorrere la cosa, 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 ma continuerà ancora ad avere un dolore allo stomaco e continuerà a trovarsi su uno scoglio in mezzo al mare. E questo è il vecchio engram che non vuole risolversi. Questo è il motivo per cui il fatto di trovare la cosa precedente sulla catena risolveva gli engram successivi, gli engram che non volevano cancellarsi. Perché, naturalmente, trovando l'engram precedente, accidentalmente si attraversava la confusione. Si eliminava la confusione. Bene, non c'è niente che preceda quell'episodio, non c'è niente che valga la minima pena di raccontare se non il fatto che c'è stato un ammutinamento, che c'è stato un naufragio, che c'è stato un improvviso disastro e che ha rischiato 7 volte di annegare. Poi c'è qualcosa di strano e di spettrale nell'intera faccenda e alla fine scopriamo che se ne sta sullo scoglio senza un corpo e non si è accorto che è morto. Questo alla fine risolve l'intera faccenda. Fino a quel momento sapeva tutto sull'episodio, ma cercare di mettere la sua attenzione su ciò che è accaduto immediatamente prima dell'episodio sarà uno dei lavori più rognosi, perché dite, benissimo, come sei finito su quello scoglio? E il PC risponderà, beh, semplicemente mi trovavo lì. Devo esserci arrivato in qualche modo. Oh, adesso ho l'immagine di un maroso. Devo essere arrivato sullo scoglio tramite il maroso. Beh, qualsiasi stupido potrebbe dire una cosa del genere. Non ci è arrivato certo in elicottero. Tuttavia, egli si metterà a fare delle supposizioni. Una persona che cerca di fare una cosa del genere tutta da sola, dopo un po' comincia ad apprezzare un auditor. Questo perché la sua attenzione è fissata su una certa categoria di cose. Quando lui cerca di portare la propria attenzione ad aree che gli sono sconosciute, ritorna per forza di cose ai somatici cronici. Cerca quindi di riportare la propria attenzione alla cosa, ma ricadrà sul somatico cronico che poi si porterà dietro. La sua attenzione è su di esso. Quindi inizia ad audire il somatico cronico e non riporta mai la propria attenzione all'episodio precedente. E quindi si porterà dietro il somatico cronico. La sua attenzione torna indietro e lui ha bisogno di un auditor che stia lì e che gli dica di rimettere la sua attenzione sulla cosa, sapete? Che cosa è successo prima di quell'episodio? Qual è il peggior movimento che potresti sperimentare su una nave? Beh, non sarebbe una nave, ma un sottomarino. Non so perché ho detto una cosa del genere. Qual è il peggior tipo di movimento che potresti sperimentare su una nave? Beh, essere silurato da un sottomarino. Vediamo un po'. Oppure silurare una nave da un sottomarino. Essere silurato da un sottomarino? Vediamo un po'. Silurare una nave o essere silurato da una nave? No, una nave non silurerebbe, vero? E la nave è il movimento peggiore. Il movimento peggiore. Stare su una roccia e aspettare che arrivi una nave. Questo è esattamente dove finirà la sua attenzione. Poi comincerà a essere tutto interessato alla cosa. Il peggior movimento, vediamo, che cosa può aver preceduto questo? Deve essere stato qualche tipo di movimento cattivo. Che azione cattiva potrebbe fare una persona da dover poi scontare con una cosa del genere? Capite, gli state chiedendo direttamente un overt, semplicemente una supposizione.
Beh, ma hai davvero chiesto qualcosa, sai?
Ho un'immagine del ponte di prua di una galea. Tutti gli schiavi della galea sono lì. Sono tutti incatenati, il sangue scorre via da sotto le catene, i sovrintendenti camminano su e giù per la rampa con le fruste che fanno sciac e così via. E in una battaglia in cui hanno cominciato a gettare il fuoco greco in mezzo agli schiavi della galea...
No, questo è successo molto tempo prima. Non è stato per niente in quel periodo.
Vedo, è stato molto tempo prima, molto prima.
E voi, bene, quanto tempo prima?
Era un'altra vita, una vita completamente differente. Non so che cosa ci facessi su quell'affare. Sembra semplicemente che sia come avvolta in un vuoto. L'intera faccenda sembra come avvolta in un vuoto. C'è questa nave a vela che sta navigando e io, alzandomi sullo scoglio, riesco a costringerla a venir lì e a farla schiantare contro la scogliera. O forse...
Alla fine scopriamo che la faccenda non è stata poi molto drammatica. Semplicemente mentre era capitano di una nave aveva bevuto fino a diventare ubriaco fradicio e poi aveva fatto sbattere la nave dritta dritta contro gli scogli, provocando la morte di tutti i membri dell'equipaggio. Erano morti tutti sulla scogliera frastagliata e lo avevano tutti circondato urlandogli addosso e via dicendo. La faccenda però non era tanto questa. Lui aveva rubato la nave ed era colpevole di frode a danno dell'armatore.
Ora stiamo davvero arrivando a qualcosa, sì. Di fatto aveva assassinato il rappresentante dell'armatore 2 giorni dopo essere salpato dal porto. Ora stiamo davvero arrivando a qualcosa. E subito dopo vi accorgete che egli non si trova più sullo scoglio. Vedete che cosa succede? Tirate fuori gli overt e cose di quel genere per quanto riguarda la confusione precedente e questa sparisce. Ed è la fine della permanenza sullo scoglio. Ma più fate Q&A con il PC... E più lasciate che rimanga lì sullo scoglio, meno riuscite a combinare. Non sta diventando piuttosto ovvio? Meno riuscite a combinare. Potete spingere l'attenzione del PC indietro e farlo finire all'inizio della traccia, probabilmente. Naturalmente anche questo è un tipo di Q&A, perché questo è un metodo per non stare di fronte. Lui mette la sua attenzione su un episodio molto precedente, a cui è in grado di stare di fronte, piuttosto che stare di fronte all'episodio immediatamente precedente. Siamo molto più interessati all'arco di tempo che viene appena prima, che pare così misterioso e che continua a ributtarlo sullo scoglio. È questo il periodo di tempo a cui siamo interessati. Non ci interessa particolarmente la sua intera carriera come comandante spaziale. Non ci interessa quel periodo, perché assai di rado i comandanti spaziali guidano le navi in mare. Benissimo. Quindi ciò che ci interessa è questo periodo di tempo che abbiamo incontrato. E, tanto per deviare il discorso a qualcos'altro, scoprirete che questa tecnica è molto interessante nella risoluzione degli engram. Scoprirete che è molto, molto interessante. Quando avete trovato i criteri nascosti di una persona e lei sta andando bene con l'auditing e sta percorrendo il suo terminale delle mete sulla scala di pre-heaviness e voi arrivate a fare auditing di classe 4 e vi accingete a percorrere un po' di engram, scoprirete che di solito si tratta di engram molto facili e non è necessario che ricorriate a molti trucchi per percorrerli. Questo perché il PC con i rudimenti IN è in valenza ed è già entrato in contatto con queste immagini molte volte quando è andato su e giù per la traccia. Scoprirete che van via lisci come l'olio. Ci vorrà circa mezz'ora per percorrerne uno, oppure un'ora e mezza. 3 ore è stato il tempo massimo che ho impiegato sinora. Questi engram vengono percorsi molto facilmente. Supponiamo invece, in qualche modo particolare, di non essere riusciti a far andare questa cosa senza difficoltà e supponiamo che la persona sembri bloccata in essa. C'è come una specie di rutto infernale da qualche parte nell'engram che si sta percorrendo. E questa persona, ogni volta che si attraversa quest'area c'è un brrrp. E ogni volta che si attraversa quest'area c'è un brrrp. Ci sono delle difficoltà a percorrere quell'engram, perciò bisogna supporre che, appena prima di esso, c'è stato un qualche tipo di confusione.
e bisogna cercare di tirar fuori quella, piuttosto che eliminare il brontolio. Trovate l'episodio che è avvenuto appena prima, e lui farà sparire qualsiasi cosa lo stia trattenendo. Naturalmente, l'intero engram resta sospeso a mezz'aria, no? Come fa una persona a rimanere bloccata sulla traccia in primo luogo? Oh, facciamo una domanda molto più importante di questa. Come fa una persona ad arrivare sulla traccia del tempo in primo luogo? E che ci fate voi sulla traccia del tempo in questo universo? È una domanda interessante. Perché vi state trascinando lungo la traccia del tempo così diligentemente? È possibile che ci sia una confusione all'inizio della traccia a cui voi non siete in grado di stare di fronte? Trovo che sia una domanda molto affascinante. Non mi darò particolarmente la pena di dare una qualche risposta a questa domanda, ma che cos'è il tempo? Il tempo potrebbe essere benissimo un rifugio da confusioni a cui non si è voluto stare di fronte. Così ci si è ritirati in massa e si è continuato a farlo da allora. Comunque, questo vi fornisce adesso una sintesi fondamentale sulla confusione precedente. Cercare di trovare la confusione precedente per trovare il dato bloccato. Una volta migliorata, l'abilità di una persona di star di fronte alle confusioni farà naturalmente sparire un sacco di somatici cronici. Ma non ci conterei troppo. Non conterei troppo sul fatto che facendo aumentare la sua capacità di stare di fronte tutto si risolverebbe in modo magico. Preferirei molto di più piuttosto che attaccaste a darci dentro sin dall'inizio occupandovi di queste cose una per volta e facendole sparire in modo selettivo, una dopo l'altra e in modo molto intelligente. Questo perché un terminale delle mete sulla scala di Preheaviness gli darà un sacco di capacità di stare di fronte e causerà in lui un sacco di cambiamenti, e a questa cosa siete molto più interessati. Tuttavia, cercare di audire una persona in presenza di un problema del tempo presente di lunga durata, e il criterio nascosto ne è un tipo speciale, cercare di audire una persona sulla scala di Preheaviness con forcelle in 5 o 6 direzioni e cose di questo genere è un'attività altamente infruttuosa, perché il PC non esegue mai il comando di auditing. Quando analizzate se un caso sta andando o meno, cercate di scoprire se sta avanzando in modo rilevante o no, se la sensibilità sta diminuendo e se l'ago sta diventando pian piano sempre più libero. Benissimo. Tutto ciò indica che il caso sta facendo progressi. Ci spingiamo ora un po' oltre in questo e diciamo che, se un caso non è diventato clear dopo 150 ore di routine 3, il che include naturalmente verifiche di sicurezza, assessment e l'azione di percorrere, faremo meglio a quel punto a dire a noi stessi che quel caso non ha mai eseguito un comando di auditing. Quel caso ha fatto anche qualcos'altro, oppure ha fatto qualcos'altro, oppure non ha fatto niente del tutto. E ancor prima di quello, il non plus ultra della stupidità sarebbe quello di aspettare fino a quel punto, ora che lo sappiamo. Ma se dovessimo arrivare a quel punto, diremmo, beh, ci sono dei criteri nascosti qui, e stabiliremmo di che cosa si tratta. Stabilendo di che cosa si tratta, ce ne libereremmo sulla base della confusione precedente, o di un miglioramento di essa. Faremmo sparire questi criteri nascosti, sistemeremmo queste cose e poi ritorneremmo a percorrere le mete. Se il caso continuasse a rimanere bloccato, sospetteremmo l'esistenza di un altro criterio nascosto. Lo faremmo sparire, poi andremo avanti. Quindi sarebbe un'ottima idea far sparire tutti i criteri nascosti che potreste far sparire in un caso prima che vi diate troppa pena di cominciare a percorrere mete con un caso. In altri termini, costi quel che costi, trovategli la meta, costi quel che costi, trovategli il terminale, costi quel che costi, fate l'assessment di un livello della scala di Preheaviness, costi quel che costi, auditelo almeno un po' su queste cose. Da un punto di vista di verifica di sicurezza, però, fate prima di tutto le ultime 2 pagine del modulo 3 e poi tutto il modulo 6 su un auditor veterano. Con le persone nuove mettiamo a posto il soggetto verifiche di sicurezza in generale, sistemiamolo per bene. Poi scopriamo se la persona ha dei criteri nascosti. Quindi affrontiamo la cosa a un livello più basso scoprendo qual è la confusione precedente. Riempiamo tutte le zone di vuoto, perlomeno per quanto riguarda questa vita. Mettiamo la persona bene in marcia di modo che possa effettivamente eseguire un comando corretto di auditing. Poi, facendolo, scoprirete che farete dei progressi molto rapidi nel clearing. Per tutta l'estate e tutta la primavera scorsa ho lavorato solo sulla velocità del clearing. È tutto ciò su cui ho lavorato. E questo è un altro passo da stivale delle sette leghe in quella particolare direzione. Grazie.